step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions
apply. See website for details. Ok, ma di cosa parliamo? Allora,
in questo momento io ho segnato Inter, Marcello Rent su Inzaghi, pro Inzaghi, Milan fa schifo, Atalanta caduta libera.
1-1?
Sì, di Adia.
Ulaie!
No, volevo
ma non l'ho messo! Ma non l'ho messo!
No, mi sa che non è Tomori, perché Tio era in mezzo a 6 giocatori della Salernità. Com'è possibile? Non capisco di chi è la colpa. Fammelo rivedere.
Torno indietro io, ho questo potere magico, vai. Questa è la classica situazione in cui veramente loro se devono pensare purtroppo fanno fatica.
Oh, però, loro chi, Marco? Questo loro è un po' generico.
Loro i centrali del Milan.
Buonasera e ben ritrovati a un nuovo episodio di TGP Podcast. Finalmente siamo tornati dopo una lunga assenza, diciamo che abbiamo avuto anche un momento di ritorno su Twitch, ma oggi finalmente torniamo al nostro amatissimo podcast e ai nostri amatissimi ospiti. Ciao, ben ritrovati Jacopo e Marco.
Buonasera, oggi sono in vena di cheat.
Aspetta, no, allora ne devo trovare uno anch'io, allora, aspetta, di cheat.
Potresti fare un'entrata alla Ross.
Tipo, ok, let's go.
Allora, per fortuna non c'è Andrea, perché altrimenti avremmo già degenerato dopo 30 secondi di podcast. L'intro, io non so ancora cosa metterò, ma potrebbe aver già degenerato parecchio nell'intro.
Mi dissocio a priori.
Cercheremo di contenerci, ma oggi torniamo a parlare di Serie A, finalmente. È parecchio che non parliamo di Serie A, devo dire. Abbiamo fatto, è vero, il nostro redraft sulla Serie A, ma di attualità, Serie A è un po' che non parliamo, e per cui diciamo che possiamo tornare lì, facciamo uno dei più classici, chi sale e chi scende, per cui a turno diremo sostanzialmente, apriremo un argomento di una squadra, un giocatore che ci sembra in condizione in questo momento, e altrettanto, per par condicio, uno che invece ci sembra un po' incalando, e perché no, che non sta facendo quello che ci saremmo aspettati, ecco, diciamo. E poi vi anticipo già che io ho un tema succulento, potremmo dire, che non so perché, sono mesi che ho e non sono mai riuscito a tirare fuori in un podcast, per cui oggi proverò a tirarlo fuori e vediamo cosa ne esce, ma direi, so che Marco scalpita, quindi prego, parti tu, e se vuoi puoi partire dal tuo chi scende, visto che temo sia live in questo momento, registriamo lunedì sera per chi non lo sapesse.
Allora, chiariamo, chi scende forse non è il modo migliore per intenderlo, perché in classifica francamente non so se scenderà. Stiamo parlando del Milan, perché noi stiamo registrando alle 22:16 di lunedì 13 marzo, quando Milan e Salernitana sono 1-1 in questo istante. Io volevo aprire la parentesi Milan più in generale, perché per quanto sicuramente la squadra di Pioli sia in crescita e i risultati parlano per loro, io faccio un po' di fatica ad apprezzare questa nuova versione del Milan, che ha sicuramente ritrovato finalmente un po' di intensità, un po' di fisicità, un po' di pressing alto come si deve, però penso che alla lunga Pioli debba tornare a, al 4-2-3-1 che avevamo visto nel, nell'ultimo anno e mezzo, negli ultimi due anni, perché ci sono un po' di cose che non mi fanno impazzire. La prima è, vabbè, la presenza in campo di Brahim Diaz, però quello te lo devi tenere per forza, mi sa, in questo momento. Non mi piace molto Tomori da braccetto sinistro, perché penso che già faccia un po' di fatica da centrale, per quanto abbia smussato qualche difetto, ma da braccetto fa veramente fatica in impostazione. Lo trovi spesso larghissimo, di fatto è quasi inutilizzabile, perché se io fossi una squadra avversaria deciderei tranquillamente o di non pressarlo, così faccio, vado su uomo su uomo sugli altri, o di pressarlo e mandarlo in difficoltà. Hai tante varianti in questo momento per far male al Milan, impressione. Allo stesso modo non mi fa impazzire Kalulu da braccetto quando deve alzarsi tanto. Visto che stavo guardando il primo tempo del Milan, ho visto più volte Kalulu andare sul fondo, non crossa male, a dire il vero, però francamente non vedo come possa essere pericoloso il Milan che attacca con Kalulu sulla destra in ampiezza. Terzo punto che non mi piace è Rafa Leao, che avrei inserito nel mio chi scende come giocatore, perché da, non so anche che ruolo è, da giocatore che occupa il mezzo spazio sinistro, francamente non mi piace.
Ti incalzo una domanda. Vai. Calcio una domanda, perché secondo me il tema è interessante, nel senso che sono d'accordo, cioè il Milan comunque va dato atto a Pioli che nel momento in cui gli è stato detto fai qualcosa, ha fatto qualcosa e ha rialzato una situazione che comunque era onestamente semitragica, perché a gennaio il Milan avrebbe fatto 4 sconfitte, una cosa del genere, è andato totalmente in difficoltà, e Pioli ha reagito, devo dire anche in una maniera interessante, però dal mio punto di vista, e penso anche dal tuo, in una maniera un po' conservativa, nel senso che la scelta è una classica scelta della Serie A, ovvero sono in difficoltà, passo a 3. La scelta l'hanno fatta, l'ha fatta Conte anni fa, l'ha fatta più di recente Mourinho con la Roma, che accortosi che la squadra non poteva stare in piedi a 4, l'anno scorso si è messo a 3 dopo, penso, un paio di mesi, una cosa che era abbastanza annunciata, l'ha fatto anche Pioli. Chiaramente è una scelta che porta a molti compromessi, probabilmente ti alza il floor perché ritrovi sicurezza in uscita, sicurezza difensiva, perché comunque è un uomo in più, però comunque metti tanti giocatori in difficoltà. L'unico che devo dire non in difficoltà, e qui ammetto bisogna anche fare i complimenti a lui, perché secondo me questa cosa è stata un po' poco detta, io Teo Hernandez, che anche Hernandez, da quinto,
esatto, sì,
mi ha stupito, perché un conto aveva sempre davanti l'uomo e fare il terzinale da dietro, un conto è essere il quinto tutta fascia. Onestamente, chapeau, cioè, giocatore vero, lo sapevamo, però mi ha impressionato, devo essere onesto.
Vai tu, Iaia, vai.
Sì, no, volevo anch'io dire appunto su Teo Hernandez, che mi sembra quello che da questa nuova disposizione, oltre vabbè ai tre difensori, è quello che forse ne ha tratto minore svantaggio, e in quanto a prestazioni secondo me è quello che ha mantenuto poi il livello più alto. Spesso l'abbiamo visto anche col Tottenham, anche stasera, spesso forse addirittura ancora più così, accentrato nello schema, più proprio a centrocampo, a cercare di svincolarsi da eventuali marcature sull'esterno, e l'ho visto proprio quasi da tutto campista, cioè anche stasera contro la Salernitana ho visto qualche azione nel primo tempo, spessissimo è arrivato in area e, per ricevere l'ultimo passaggio, quindi veramente un ulteriore conferma comunque dell'ottimo livello e dell'adattabilità anche del giocatore. Sui difensori non mi sento di dire molto, ma alla fine sì, è stata una scelta comunque principalmente conservativa quella di Pioli, dopo le diverse ripassate che si è preso nel mese di gennaio, quindi ha preso la scelta probabilmente che molti avrebbero preso. Tio sicuramente è un'ottima scoperta per il Milan, vedremo se i livelli poi si manterranno anche in quello che ipotizzo dovrà essere, come ha detto Marco, il ritorno del Milan alla difesa 4 per tornare realmente a, come dire, avere ambizioni più alte, che il mantenimento del quarto posto e un passaggio di turno contro un Tottenham che, per quel che mi riguarda, si è rivelato una squadra inferiore, cioè non ha dato filo da torcere al Milan, per cui, secondo me.
Ascolta, ma parlavi di Tio o di Ciao?
Ah, scusate, io purtroppo faccio veramente fatica a chiamarlo Ciao. E soprattutto non vorrei incappare in quella, come dire, circostanza che fastidiosa, magari parlando può anche succedere, come è successo a Pardo, se non sbaglio, una volta in telecronaca, di dire ciao, che lo trovo veramente ridicolo,
anche meglio, imbarazzo.
Quindi ho detto tio, vabbè, ma mi sforzo, ci penso la prossima volta, dico ciao, che così almeno siamo sicuri di parlare della stessa persona.
Esatto, per i nostri amici tedeschi che ci ascoltano e ci tengono alla pronuncia, esatto, corretta. Io volevo aggiungere una cosa su Theo Hernandez. Concordo con quello che avete detto, questo passaggio a tre ha aiutato soprattutto lui, che è tornato ai suoi standard. Secondo me ha avuto un crollo, prima di tutto fisico post-mondiale, poi psicologico post-mondiale, e adesso è tornato un po' il Theo Hernandez che conosciamo, però io non credo che ci sia bisogno di questo schieramento per poter avere il miglior Theo Hernandez in campo. Quello che stiamo vedendo adesso è di fatto quello che faceva già prima, quando difendevano a 4, avevano delle altre soluzioni per liberarlo così a tutto campo, magari, che ne so, si abbassava Bennacer tra i difensori, Ottonali tra i difensori, quindi Theo poteva alzarsi già in prima costruzione. Cioè, tutto questo per dire che, per me, ribadisco quanto ho detto prima, questa fase del Milan a 3 deve essere una fase di transizione, che ha dato alla squadra la sicurezza per tornare a giocare a calcio in maniera decente, perché ha avuto veramente un periodo nerissimo. Gli ha dato la possibilità di conoscere appunto Tiao, Ciao, Tio, come volete voi. Comunque ha scoperto un giocatore di livello in questo momento, che bisogna vedere se può replicare le prestazioni anche in una linea 4. E adesso però comunque in un certo senso hai perso Leao, secondo me, o perlomeno non hai Leao che avevi prima. Per me fa fatica in quella posizione lì, perché credo che giocando così centralmente devi essere quasi perfetto dal punto di vista tecnico, non puoi sbagliare mezzo stop, e Leao in questo momento non è un giocatore perfetto da questo punto di vista, è un giocatore che ti tieni volentieri, perché il calcio va talmente veloce che sei disposto ad avere quel giocatore che sbaglia 10 ma poi fa 11 volte correttamente, con strapotere fisico, tecnico, quello che è. In questo momento, secondo me, lui da posizione così centrale fa più errori che cose buone, quindi preferirei vederlo di nuovo un pochino più spostato sulla sinistra, al di là del fatto che deve trovare di nuovo il gol, perché sta facendo fatica proprio mentalmente in questo momento.
Sì, onestamente faccio fatica a capire perché devi togliere campo ad attaccare a un giocatore come Leao, cioè.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Faccio proprio... Cioè, io mi rendo conto della necessità, e che magari è convinto che con questo 3-4-2-1 poi il campo se lo trovi, però diciamo che tenderei a metterlo in una posizione migliore per lui, ecco, Leao. È un po' come se il Real provasse a centrare Vinicius, cioè...
Beh, no. Sì, capisco quello che dici, però onestamente stiamo parlando di due giocatori diversi da questo punto di vista. Cioè, Leao, per quel che mi riguarda, io non dico che vedo uno sviluppo futuro in cui può giocare o giocherà prevalentemente anche in zone più centrali del campo, perché comunque non è così a suo agio, lo vedi, spalle alla porta, quantomeno a ricevere appunto col difensore attaccato alle caviglie, a magari centrocampo, a 50 metri alla porta, non è proprio la situazione di gioco in cui si trova più a suo agio e che evidentemente gli fa anche abbastanza cagare, probabilmente. Però, secondo me, alla fine, posto che banalmente col Tottenham, alla fine l'ho visto ricevere spesso comunque largo, allargarsi per ricevere e spesso partire dalla fascia sempre per poi rientrare e puntare al centro del campo. Però secondo me per fisicità che ha e che è in grado di mettere in campo, non lo vedo neanche come non la vedo neanche con una mossa così campata per aria. Secondo me è un giocatore su cui si può anche provare a pensare ad un tentativo da mezza punta, che chiaramente tenderà sempre a spostarsi verso l'esterno, un po' come mi viene da dire fa Dybala, per esempio, però non è secondo me una follia questa da parte di Pioli.
Non lo so, a me non piace, per me le deve troppo lunghe per giocare lì, fa fatica proprio a partire, cioè non lo vedo a suo agio da quel punto di vista lì.
Giungo con quelle difficoltà al tiro e con quelle difficoltà nell'ultimo passaggio qualitativo, per così dire, non l'assist in generale, ma l'ultimo passaggio, per me il suo impatto in posizione centrale è limitato per forza. Per me devi servirlo largo, in uno contro uno il più possibile, poi gli fai fare quello che vuole, se vuole rientrare, se vuole andare sul fondo, poi l'assist lo trova. Però in posizione così centrale devi essere uno, un passatore migliore e poi anche un tiratore migliore, perché in questo momento sappiamo che fa tanta, tanta, tanta fatica a tirare perché di fatto non si sa coordinare. Quindi cioè, io posso anche capire l'idea di provare a vederlo lì, però ok, l'ho visto lì, non mi piace, non vedo un potenziale importante.
Ma l'unica cosa che mi sento dire è che però i problemi, le difficoltà al tiro e a concludere le ha anche dall'esterno. È chiaro che per tutto ciò che concerne l'uno contro uno è una situazione, è una posizione di gioco in cui è decisamente più a suo agio e maggiormente favorito per essere messo nelle condizioni di esprimersi al meglio. Però, cioè, io Leao l'ho visto tanto, tantissimo, comunque alla fine puntare per rientrare verso il centro del campo, e secondo me è una cosa che stava aumentando col passare delle settimane, delle partite rispetto all'anno scorso, anche secondo me perché è una cosa che la difesa gli concedono di più e in cui banalmente il cross sul secondo palo non è un fondamentale che ha, visto che li sbaglia tutti, sono tutti lunghi, per cui secondo me può anche fargli bene cambiare aria da questo punto di vista e cambiare proprio prospettiva, in campo.
Sì, questo ci sta, è un tema interessante. Effettivamente uno dei commenti che più mi ha fatto riflettere su Leao, ho letto recentemente, forse su Spazio Calcio, o su Twitter, adesso non mi ricordo, però è un milanista che si chiedeva perché Leao continuasse a rientrare al posto che andare via sul sinistro quando ha spaccato il campionato l'anno scorso andando sempre via sull'esterno. Quanti gol ha fatto il Milan con Leao che va via esterno e poi mette la palla o indietro o proprio dritta per dritta centrale a fare, diciamo, il gol della merda, per capirci, però a tirare fuori il portiere, mettere la palla con la porta vuota. Tonali ne ha fatti 3 o 4 così a fine anno scorso. Onestamente non riesco a capire perché abbia smesso di farlo. Cioè, va bene che i terzini, i difensori hanno capito un po' come giocargli contro, preferiscono concedergli il destro per rientrare perché non ha la creatività di Kvara, non ha il tiro di Kvara. Però non ci credo che non riesca più ad andare a sinistra perché ha un passo, ha una gamba che non ha nessun terzino in Serie A, per cui a fare la roba che ha fatto Radončić, per capirci, domenica pranzo, secondo me Leao può farla 2 volte a partita. È un po' assurdo che non stia più facendo. Per cui non lo so, io onestamente lì non lo vedo granché bene e spero che torni in fretta sull'esterno, però diciamo che, non lo so, da un lato comunque Pioli non mi è dispiaciuto nella scelta. Dall'altro, perché per assurdo ha ritrovato anche aggressività, come diceva Marco, il Milan, che non era scontato. Però sì, penso che anche nella sua testa ci sia quello di tornare a 4. Vai Jacopo, tuo turno.
Mio turno per passare al prossimo argomento?
Sì, libero. Puoi scegliere allora... sia uno che sale che uno che scende.
Ah, uno che sale, siamo all'uno che sale e uno che scende. Anche giocatore, volendo.
Anche giocatore, puoi fare quello che vuoi.
No, ecco, Kvara è facile.
Ma non... Kvara sale.
Kvara sale, direi di sì. Ma no, in realtà, boh, a sto punto, secondo me, potremmo aprire un attimo il discorso Inter, Inzaghi, che secondo me più scende che sale. Non è che scenda così tanto, perché alla fine la situazione dell'Inter è dovuta o anche poi a tutto quello che riguarda le vicende extracampo, che sicuramente non aiutano, non favoriscono le performance poi dei giocatori che scendono in campo. L'unica cosa che mi sento di dire è che per quanto partite contro lo Spezia siano quelle in cui ti gira tutto storto, Lautaro che decide di battere il rigore e lo sbaglia, Lautaro stesso che dopo fa, secondo me in realtà non ha neanche fatto un brutto tiro lì, ha fatto una bella parata a Dombrowski, non era facile, Gosens che la cicca, dicevamo prima, a 3 metri dalla porta, e poi Maldini che entra e tocca un pallone e segna. Sono anche quelle serate in cui ti gira un po' tutto storto. Mi sento però di dire che proprio dal punto di vista dell'aspetto emotivo e motivazionale, insomma, Inzaghi sta un po' mancando da questo punto di vista. I giocatori, secondo me, non si sentono, o quantomeno non sono tranquilli in campo, soprattutto nelle situazioni di difficoltà e di svantaggio. L'anno scorso l'Inter spessissimo ha rimontato da situazioni di svantaggio, anche sotto i 2 gol. Quest'anno è una cosa che non fa mai, e se per caso pareggia, poi piglia gol subito dopo. Quindi queste sono delle cose su cui lavorare. Non so, secondo me il problema più importante dell'Inter è risolvere un attimo il dualismo Dzeko-Lukaku davanti, e magari anche quello Brozovic-Çalhanoğlu. Con lo Spezia ha giocato Brozovic dal primo minuto, l'Inter ha giocato 45 minuti nella metà campo dello Spezia. È vero che probabilmente anche con Çalhanoğlu sarebbe stata una partita di quel tipo, però per quel che mi riguarda con Brozovic è un'altra squadra. Non so, sì, sto già leggendo contro il Porto dovrebbe ritornare Çalhanoğlu titolare senza, con Brozovic in panchina, mi viene da bestemmiare, però questo è quanto.
Ecco dove scende. No, che cosa
sì, qua secondo me scende, qua secondo me scende Inzaghi.
Ok, hai messo parecchia carne al fuoco.
Allora, alla fine mi concentrerei sul dualismo davanti e Brozovic Çalhanoğlu.
Ok, vabbè, lo lascio a Marco, io faccio il rant su Inzaghi. Allora, no,
in realtà... Ma io avrei saltato.
Ah, tu salti dritto. No, in realtà io ho solo una cosa da dire su Inzaghi, ma in realtà che va a difendere anche un po' Pioli e il Milan, nel senso che in questo momento le due milanesi, secondo me, sono sulla stessa barca, nel senso che motivare una squadra che ha vinto, o comunque vinto 2 anni fa e perso all'ultima giornata del campionato l'anno scorso,
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Per arrivare nei primi quattro posti è una cosa abbastanza impossibile, soprattutto sta duellando con due squadre come la Roma e la Lazio che onestamente stanno facendo qualsiasi cosa per non arrivare nei primi quattro posti, per cui è proprio difficile trovare le motivazioni e per cui le partite di non di standing, diciamo, rischiano veramente di essere una montagna insormontabile tutte le volte, se non segni subito, perché se l'Inter fa gol con lo Spezia finisce 5-0. Il problema è che quando non segni, poi allora si instaura quel meccanismo per cui tutto sommato non fai la corsa in più, fai quell'errore perché magari ti nervosisci, non c'è quella spinta, quella motivazione in più perché stai giocando un campionato e per cui lasci lì dei punti che Inter e Milan, se fossero a meno 10 dal Napoli più 7-8 sulle due romane, sarebbe la cosa probabilmente più logica per tutti. Eppure sono lì e se lo giocheranno, ma non ho troppi dubbi a dire che saranno lì fino all'ultima giornata, perché a quel punto non te li scolli più, perché giochi sulle altre e non sui tuoi punti. Inter e Milan si vedranno in Champions League quest'anno e il Milan si è visto secondo me bene, tutto sommato col Tottenham. È vero, il Tottenham è molto deludente, però intanto sei ai quarti di Champions, che comunque non è male, tra l'altro l'hai fatto mangiandoti una marea di gol, per cui in realtà tutto sommato secondo me il Milan anche al ritorno bene col Tottenham. Vediamo l'Inter. Sul dualismo io sono abbastanza d'accordo, nel senso che non so cosa ne pensa Marco, però io Brozovic è proprio l'ultimo che toglierei. Ti cambia la squadra, perché anche solo per come ti permette di recuperare alto, cioè Shanoglu non ce l'ha quella cosa lì, è uno che corre però non ce l'ha, non ti guida la squadra, poi non ha ordine in uscita.
Non corre allo stesso modo.
Non corre allo stesso modo. Çalhanoğlu è un pendolo destra-sinistra perfetto. Poi tra Lukaku e Dzeko ci sono molte più sfaccettature, secondo me. Dipende anche dalla partita in alcuni casi. Su Brozovic, onestamente, io faccio fatica a comprendere perché insistere con Çalhanoğlu.
Allora, stavo pensando che, visto che l'Inter gioca domani per noi, avantieri per chi ascolta il podcast, quello che stiamo dicendo potrebbe invecchiare malissimo, a prescindere sia che l'Inter passi sia che l'Inter non passi.
Poco ma sicuro.
Questo poco ma sicuro. Per i dualismi, allora, Dzeko, Lukaku, sì, francamente non ho un'idea ben chiara, anche a me verrebbe da dire dipende dalla squadra che affronti, dipende dalla partita che devi fare. Se pensi di avere campo magari meglio Lukaku, se invece hai bisogno di più qualità, palleggio, più dominio territoriale forse Dzeko. Per quanto riguarda Brozovic e Çalhanoğlu, secondo me non esiste dualismo, per me deve giocare Brozovic perché fa un altro sport, francamente. Io ho la netta sensazione da mesi che tutti i messaggi molto pro Çalhanoğlu, non pro Çalhanoğlu comunque non ha fatto male, però molto pro Çalhanoğlu, derivano da il momento della stagione in cui Çalhanoğlu è diventato titolare in mediana, dalle partite che ha fatto come importanza e dai gol che ha fatto. Ovviamente mi riferisco alla partita col Barça, alle partite col Barça, che ci fanno pensare, ok, l'Inter ha vinto contro una grande squadra con Çalhanoğlu lì, Çalhanoğlu lì ha segnato e ha fatto anche tutto sommato benino, ok, qui Çalhanoğlu è forte lì. Non è mai Brozovic. Brozovic è uno dei migliori giocatori del campionato in quel ruolo lì. Çalhanoğlu no, non lo è affatto,
Ti devo interrompere un attimo, vai. Marco, una domanda. Ma è una grande squadra il Barcellona? comincio ad avere dubbi.
Vabbè, più nove.
Il Barcellona che ha affrontato l'Inter, no. non è una grande squadra, questo poco ma sicuro. Quello di adesso neanche, però vabbè. Dovremmo fare una puntata a parte sul basso.
Annullano i gol al Bilbao per mani così un po'
nette, mani nette, non come quelle della Juventus. Così mi chiamo anche gli Juventini a caso.
Ma è vero, era mano.
Vabbè.
Diciamo
che sembrava un po'. Però
no, dai.
Ci affidiamo alla all'occhio dell'arbitro del VAR di Lissone.
Andrea Missaggia.
Ecco, esatto.
No, ma in realtà io ho una domanda per Marco. Ma Cialanoglu aveva giocato così bene contro il Barcellona? Perché io il primo tempo l'ho bestemmiato tutta la partita.
No, è che non volevo tirarmi chissà quali commenti. No, ma aveva giocato benissimo. No, secondo me non aveva giocato benissimo. Per me era sempre fuori posizione, tipo sempre. Però,
no, più che altro a me spaventa come esce la palla. Cioè, adesso non se lo ricorda nessuno perché, vabbè, ha fatto quei gol lì, ma il gol che l'Inter prende contro la Roma e nel derby, uguali. Sono due gol per due errori di Cialanoglu che spara la porta, apre campo di prima da destra verso...
Sì, da sinistra verso destra.
Sì, sì, l'abbiamo anche messo su Twitter.
Mi ricordo adesso.
Brozovic una roba del genere non la farebbe mai. Per cui, l'unico motivo per cui accetto Cialanoglu è che il contraltare è che giochi Mkhitaryan, che secondo me è uno dei giocatori più intelligenti di tutta la Serie A, fa sempre la cosa giusta. Poi poverino, sono anche a 15 partite di fila, però fa sempre la cosa giusta. Però puoi anche pancare Cialanoglu.
Guarda, mi hai rubato le parole di bocca, sono solo per te, basta dire Cialanoglu. Oppure giochi con Barella a braccetto destro, no, vabbè, non importa.
Attenzione.
Svarioni tattici.
Beh, torniamo sul tema tattico fantasioso di Marcello, Barella terzino.
Barella terzino fortissimo. In nazionale, prima di Lorenzo, la soluzione. Calcio totale.
Un po' come Camavinga.
No, Barella terzino meglio di Camavinga. Meglio di Camavinga.
Ma meglio di Camavinga in generale.
Potremmo fare una puntata anche solo su Camavinga terzino, perché mi sta facendo in parte ricredere, in parte confermare i miei dubbi. Però vabbè, non siamo qui per parlare della più grande squadra, la squadra più forte del mondo, quindi andiamo avanti.
Ok. Questo sento una scaramanzia tremenda in questo momento da parte di Marco.
No, c'è solo il classico, tra poco.
Non è che si stanno picchiando i Milan Serie A?
Sì, infatti. Tanto.
Comunque va. Sì, ma hanno appena ammonito Tomori per una cosa che non aveva fatto, non ho capito perché, ma ne assurdo. Comunque, ciò detto, io, Marco parlava di calcio con la C maiuscola, e qui il nome di Lorienté non può che uscire forte e chiaro, perché il mio chi sale è sicuramente Armand Lorienté. Onestamente, a inizio anno era arrivato un giocatore un po' di culto. Mi incuriosiva però perché ho visto calciare un paio di punizioni sue in Francia ed erano interessanti, ha fatto un gol da 30 e passa metri, però non avevo minimamente capito che avesse questa esplosività e questa facilità di corsa, comunque con leve molto lunghe. Non mi sembrava questo tipo di giocatore, mi ha impressionato. In questo momento credo sia 7 gol e 6 assist in Serie A, che dopo Kvara credo sia la migliore prestazione combinata da questo punto di vista, e onestamente è un giocatore super interessante. Dribbling è terzo in Serie A per dribbling tentati e andati a segno, non ha una percentuale clamorosa, però comunque più del 50%, che secondo me mai non è. E poi è un giocatore che nelle partite contano, che magari c'è un avversario un po' più tosto, il livello si alza un pelo, lui non ha grossi problemi, è presente in area, sa giocare sul lungo, tecnicamente comunque ci sta, fisicamente nella partita, non è un appassionato rientrante in difesa, questo possiamo dirlo abbastanza tranquillamente, però per il resto secondo me è un giocatore che farebbe comodo a tante squadre, anche per l'archetipo di giocatore che è: esterno, salta l'uomo, veloce, rapido, abbastanza creativo e con soprattutto un gran tiro. Che è una cosa che non è frequentissima per gli esterni.
A me per farla un po' breve, per fare il sunto di cosa ha pescato lo Sassuolo, sembra un po' la versione più associativa e, come dire, più moderna quasi di Boga, per certi versi. Cioè, meno... Ma allora, più forte, come sì, o, come overall, diciamo che globalmente è un giocatore più completo, forse. Magari, secondo me Boga, quando stava bene, calciava, oddio no, io calciava meglio, forse neanche troppo. Insomma, era proprio più forte nel dribbling, nello stretto.
Sì, ma Boga, lo è ancora.
Sì, 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 Boga proprio... dribblava in un fazzoletto e aveva, secondo me, anche una facilità di calcio, o una velocità, rapidità di calcio, mettiamola così, superiore. Però appunto Lorente mi sembra un giocatore più completo, con forse anche più margine, perché alla fine Boga l'abbiamo visto un po' fermarsi da questo punto di vista dopo la grande stagione che ha fatto al Sassuolo, e mentre Lorente sembra poter avere addirittura margine di miglioramento.
Avete detto serie ass? Che dire che l'Oriente l'anno scorso, l'Oriente, che tra l'altro è perfetto come squadra per lui, come nome, aveva fatto 6 gol e 2 assist sul campionato. Qua siamo già a 7-6 in 19 partite, quindi rispetto per la Liga 1 scende la Serie A. Quindi io vado
è tutto dovuto alla fisicità e all'atletismo, ma l'impatto che da quel punto di vista è ottimo. Certo.
Sì, ma a parte le cazzate, per caratteristiche si adatta perfettamente al campionato italiano. Cioè, è il classico giocatore che in Italia fa bene, perché quel mix di atletismo e tecnica fa la differenza qua, c'è poco da dire. Io in realtà non ho molto da aggiungere sull'Oriente, anche perché vengo da una settimana in cui mi fa 15 e mezzo contro il Fantacalcio, sono ancora abbastanza colpito. Quindi non so.
Non parliamo di fantacalcio, che se no mi tocca tirar fuori l'argomento Vlahovic.
No, calma su Vlahovic, che potresti pentirti quello che dici. No, l'Oriente a me sta facendo doppiette ogni giornata al fantacalcio, per cui totalmente esaltato. Però in realtà qui vorrei fare un passo avanti sull'Oriente, cioè fare lo step dopo. Dov'è che vi piacerebbe vedere l'Oriente l'anno prossimo? Perché appunto quella combinazione di atletismo, tecnica, tiro in porta, non ce l'hanno in tantissimi in Serie A, e anche le squadre, secondo me, fanno abbastanza fatica a trovarlo. A me, chiaramente, un po' perché sono interista, un po' perché se vedo la classifica di dribbling in Serie A, l'Inter è penultima, con dietro soltanto la Cremonese e Fanagno di Coda, è chiaro che mi intrigherebbe vederlo all'Inter, nonostante questo coincida con una necessità di stravolgere abbastanza l'attacco. Però, come ben sapete, entrambi io sono abbastanza stufo del 3-5-2, vorrei come minimo un passaggio a un 3-4-2-1, 3-4-3, che potrebbe secondo me aiutare a Lautaro, perché secondo me si è anche un po' rotto di avere di fianco un attaccante grande e grosso che non fa niente per lui, dover fare tutto lui per l'altro, e magari avere un po' degli esterni che possano dribblare, che possono allargare queste difese, che sennò tendono comunque a giocare contro l'Inter molto strette, perché tanto gli esterni sono pericolosi giusto a prendere il cross di testa dall'altra parte quando lo rimangono.
Siamo alle solite, cioè aumenta quello che hai detto tu, la varietà appunto di soluzioni, e il tema di Lautaro, ma soprattutto, cioè, Inzaghi quando deve provare a cambiare qualcosa, non sa più cosa fare, mette dentro tre punte e gioca con tre prime punte, Lautaro deve fare il trequartista. Cioè, non abbiamo oggettivamente giocatori che... Paradossalmente Correa contro lo Spezia sarebbe stato più che necessario, era più che necessario.
Tanto che ha messo Carboni mezzala. Cioè...
Sì, ma... Però cioè, poi anche lì parliamone, non voglio entrare in questi discorsi che poi mi incazzo, perché cosa vuol dire farlo entrare? Due volte l'ha fatto entrare in campionato, mi sembra, quando era sotto 2-1 all'85esimo. Cioè sei scemo,
Vabbè.
Diretto.
Non al 75esimo sopra 2-0 in casa con Lecce. No.
Dovevamo difendermi, Inzaghi, comunque. È successo qualcosa poi durante la puntata. Siamo partiti con difendiamo Simone Inzaghi.
No, io non avevo promesso nulla da questo punto di vista.
Giusto, hai ragione.
Ma io ne difendo il punto di vista motivazionale, dove lì onestamente secondo me può fare poco.
Chiudo su Lorientè e poi vado avanti direttamente io con chi sale magari. Vorrei vedere l'Oriente, faccio tutto io, dirigo, edito, faccio tutto io. Dove vorrei vedere l'Oriente? Risposta A, Barcellona. Risposta B, Napoli, se Kvaratskhelia va al Barcellona. Risposta C, effettivamente con un cambio modulo Inter, anche perché quelle sopra, cioè quelle più o meno a livello dell'Inter, non mi sembra che ne abbiano bisogno. Milan non ne ha bisogno, Lazio non ne ha bisogno, Juventus non ne ha bisogno perché tanto puoi fare bel quinto. Napoli non ne ha bisogno, a meno che non vada via Kvara, quindi non vedo altre squadre in Italia sinceramente.
Risposta D sarebbe al Milan al posto di Leao.
Ma sai che se però Leao alla Juve l'Oriente, Chiesa, Vlahovic? No, perché c'è Di Maria.
Sì, Di Maria non lo toglie mai, è l'unico che è autosufficiente, quindi
sì, ma sarebbe secondo voi un upgrade di Zaccagni?
No, non proprio.
Ma secondo me, diceva Marco, secondo me è una cosa molto giusta. Zaccagni è un pelo più autosufficiente, forse. Più che altro è più in grado di creare anche per gli altri. Anche se a me Zaccagni piace molto, devo dire la verità. Mm-hmm. Però l'Oriente sta migliorando. Perché per esempio ieri mette una bella palla per il gol di Pinamonti, e quella è una cosa che non faceva prima. L'Oriente ha più margine, cioè Zaccagni non ha quel passo lì, l'Oriente ha un altro passo. Per cui ti dico, Zaccagni è 95 mi pare, sì. L'Oriente è 98. Siamo lì, io prenderei l'Oriente, anche perché dall'altra parte comunque c'è uno degli esterni che piace a Jacopo, perché comunque Felipe Anderson comincia a essere un giocatore.
Felipe Anderson, se Sarri capisce che deve metterlo al centro dell'attacco al posto del bollitazzo.
Questa sera siamo sereni comunque, devo dire.
No, basta. Qua è la mia anima fantacalcistica che sta parlando.
Un saluto al nostro amico Filippo, tifoso laziale, che si lamenta che o non parliamo della Lazio, ne parliamo male. Vuole rifare tutta la squadra. Chi gli diciamo di vendere? Vendete Zaccagni e prendete l'Oriente e continuate a giocare con Vecino vertice basso, Isai titolare. Quella è la priorità della Lazio.
Vabbè, comunque. Sì. A nostra discolpa abbiamo parlato male di tutti finora. Inter male, Milan male, Lazio male,
Juventus non pervenuta,
disastro. Del Napoli non parliamo perché dovremmo parlare bene, e parliamo bene dell'Oriente. Comunque anche il Sassuolo è lì, Dionisi è risalito, esatto. Un po' più diretto, è lì. È a meno 4 settimo posto.
Chi forse inizia a meritare come dire un po' di elogi è la Fiorentina di Italiano, che secondo me si prepara ad un rush finale interessante.
Eccolo, Marco.
Avevo pronti i miei chi sale erano Sassuolo per ricollegarmi all'Oriente e Fiorentina, così tolti di torno. Vai. Come volete.
Allora, campo a te.
Ma no, non ho niente da dire, semplicemente volevo citarle. Sul Sassuolo volevo dire che ci stavo rimanendo male inizio anno, perché stavo facendo veramente tanta tanta fatica e non riuscivo bene a spiegarmi perché, al di là delle cessioni importanti, qui era Spadori, Scamacca, Traoré che non c'era, poi l'hanno venduto,
ha fatto Berardi
infortunato, sì, ha fatto molta fatica e ha avuto quasi paura che potesse finire dentro la lotta per non retrocedere, mi sarebbe dispiaciuto. Adesso sta trovando continuità fisica anche con i titolari e sta finalmente facendo la stagione che mi aspettavo, quindi mi fa piacere. 33 punti e quindi è lì comunque, è a meno 4 da meno 5 dalla Juve settima, al di là della penalizzazione. Poi vi faccio intervenire sul Sassuolo se volete. Fiorentina uguale, discorso simile, una squadra che ha fatto tantissima fatica, più di quanto avrebbe dovuto. Finalmente sta trovando un pochino più di continuità, sta trovando un attaccante che fa gol, ossia il mio pupillo sempre difeso Artur Cabral, che ha fatto 7 gol nelle ultime 8, compresa la Conference. Fiorentina che finalmente sta trovando delle soluzioni sulla tre quarti, il gol che ha fatto con la Cremonese ieri, il 2-0 proprio di Cabral, è un bellissimo gol fatto di una triangolazione, cioè qualcosa di non statico nella tre quarti avversaria. Tutto qua. Solo Fiorentina, sono contento perché mi piacciono le squadre, mi piacciono gli allenatori, quindi sono contento che si siano riprese.
Io la butto lì e poi giovedì sera, quando ascolterete sta roba, uscirà, perderà 2-0 contro il Sivasspor, ma secondo me è in Conference, ha un'opportunità.
Sì, ce l'ha
tutta Firenze.
Cioè la Lazio la vedo orientata all'uscita sotto traccia per buttare tutto sul quarto posto. Almeno questa è la sensazione che mi ha dato.
Penso. Ma Lazio è che l'è in Conference, sì.
Certo.
Sì.
Ha perso con la Z all'andata 1-2.
Sì. Ah sì, è vero che Filippo è impazzito. Sì. La Lazio secondo me potrebbe pure ribaltarla quella Z, onestamente, però la Fiorentina è qui, questa cosa io la vedo da inizio anno, poi è lunga a livello statistico recuperare, perché diciamo che la regression to the mean non è la cosa più facile del mondo nel calcio, soprattutto in una stagione sola, però la Fiorentina statisticamente è una delle squadre migliori della Serie A, cioè impressione sia in termini di build-up disruption che in termini di gegenpress, in termini di tiri in porta, in termini di tiri subiti, è la migliore squadra dopo il Napoli, cioè comincia a diventare tanti dati, stiamo parlando di fase offensiva e difensiva, anche di fase di transizione, tra l'altro la Fiorentina è una bella squadra. Il problema è che purtroppo per l'italiano, secondo me pecca un po' nei giocatori e devo dire che ha fatto molta fatica nell'impatto con le tre competizioni, perché avere i giocatori che comunque siano costretti a ruotare, quindi spesso avere in campo giocatori che qualitativamente proprio scendono, sono poveri a livello qualitativo, lo paghi.
Ha avuto anche un po' di problemi di infortuni poi inizio anno, cioè Nico Gonzalez è stato fuori tanto.
Sì, tantissimo. Sto fuori tanto lui, poi trovi Koné che si sbaglia una marea di gol, le due punte fanno più errori sotto porta che quelli dell'Inter l'anno scorso, nel periodo di febbraio. La difesa comunque, ogni giornata c'è un errore individuale, è il giorno che lo fa Benuti, è il giorno che lo fa Igor, è il giorno che lo fa Martinez quarta, Milenkovic sembrava non lui. Per cui, onestamente, è vero che il contesto italiano non è facilissimo per giocare, comunque richiede anche delle letture individuali di alto livello. Però pian piano sta trovando anche lo spazio, comincia a entrare Baracca un minimo anche nei meccanismi, le punte cominciano a segnare, gli esterni qualcosina gli danno, sta variando un po' meno, dovrebbe tornare Sottil in mezzo al campo con Amrabat e Mandragora, potrebbe aver trovato un minimo la quadra, Mandragora sottovalutato, cosa che qui dicemmo l'anno scorso,
basta,
sottolineo. E poi Biraghi comunque sta dimostrando che...
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18+. A un livello come la Conference comunque può dire il suo, è un terzino interessante
ragazzi, ormai. Il gol che ha fatto da centrocampo, parliamone.
No, gran gol.
Non l'ha visto nessuno.
Esatto. No. Anche Dodò è salito però, anche Dodò sta salendo.
Non l'ha visto nessuno, non era, era di domenica forse, era di lunedì. Era una partita schifosa.
Forse lunedì alle 6. Lunedì alle 6, mi sa.
Sì, robe folli, veramente. Visto che non abbiamo parlato male della Lega, parliamo male della Lega.
Ma tra l'altro, sta cosa che la Lega compra Sky Sport.
Sì, boh, non ho capito. Beh, sta roba che la Lega fa le Final Four di Supercoppa.
Vabbè, questo è come la Liga spagnola.
E quindi allora e quindi allora è una roba da seguire.
E beh, d'altra parte gli hanno offerto, cos'è, CVC ha offerto 2 miliardi per la Liga, se no Serie A non c'è, c'è Gravina che sta... Si sta girando i soldi.
Magari non mettere lunedì sera Torino Salernitano o Spezia Verona. Cioè.
Ma oggi c'è la Milan Salernitana.
Poi manco ci va la gente allo stadio. Pensa ai milanisti che quanto sono contenti. Però c'è, è iniziato pure a piovere.
Ma aggiungo una cosa: magari non mettere anche Inter Juventus insieme a Barcellona Real Madrid. Così tanto non sarà a guardare nessuno Inter Juventus se c'è il classico.
Ottimo.
No, cioè me la guarderò io. Cioè.
Sì, io mi guarderei il classico, sinceramente. Sì. No, ultima cosa sulla Fiorentina, poi andiamo avanti. Ha anche cambiato modulo l'italiano alla fine, comunque. Cioè, da 4-3-3 è diventato 4-2-3-1, quasi puro. Magari col Milan era un pochino più 4-2-3, forse. Cioè, Amrabat, Mandragora, come dicevi tu, Marcello, ti danno sicurezza lì. E da lì poi si costruisce. La squadra è migliorata da ogni punto di vista. Quindi un cambio importante l'ha fatto l'italiano, sempre tacciato di dogmatismo, anche da parte mia. Ha trovato un piccolo cambio, che in realtà non è un grande cambio, da 4-3-3 a 4-2-3-1, cambia in realtà poco, però ha fatto molta differenza. A chi tocca? Di che si parla?
Comunque questo è un pattern incredibilmente statico in Serie A. In Serie A si fanno due cambi. Uno è mettersi a tre dietro. E il secondo è mettersi con due perni fermi, Matic e Cristante, li bloccati fermi, immobili.
Mourinho questo, Mourinho ovunque.
Sì, sono proprio cose molto Serie A. Comunque, chi tocca? Tocca Jacopo, credo. E tra l'altro devi dire qualcosa di positivo adesso.
Sì, ah, perché non ho capito, stiamo seguendo un percorso pattern, predefinito,
pattern chiarissimo,
sì.
Chiaro solo a voi.
Beh, due contro uno comunque,
voi chi
quindi
non si sa, ma...
ma allora chi scende, chi sale, a dire chi scende viene facile, esatto, viene facile nominare una tra Samp e Cremonese. Che c'è per la Samp, in realtà mi spiace anche perché ieri sera alla fine contro la Juve, secondo me non ha neanche fatto una partita pessima, anzi la Juve
contro Juve giocano tutti bene, questa cosa dovrebbe far pensare un attimo.
La Juve ha fatto, vabbè, sconfitta con la Roma esclusa, due vittorie contro Samp e Torino, prevalentemente grazie ai calci piazzati e ai colpi di testa. Vai, quello di, il primo di Rabiot non era forse proprio calcio piazzato, però era corner, ribattuta, palla dentro, gol. Cioè, quindi consideriamolo come piazzato. Credo ne abbia fatti... Beh, tra Samp e Torino ha fatto 8 gol, contro Torino ha vinto 4-2, vero? No.
Sì, 4 infatti,
sì, 4-2.
Credo ne abbia fatti 5 su piazzato.
Sì, non mi stupirò.
Una roba del genere. Cioè, quindi...
Sì, ho letto degli ultimi 10, 7 di testa, può essere, poi non so se è piazzato o meno, però...
Vabbè, sì, però magari di testa c'è, sì. Esatto, c'è dentro anche quello di Sule che è un tapin su, giustamente, il
fenomeno, sì, è vero,
che fa
su
che
palo
fa
di testa, tra l'altro.
Esatto, sì, su Vlahovic che non segna manco con le mani, e quando tira bene fanno i miracoli. Diciamo...
la disperazione è emersa.
Sì, no, questo è... Questa è la mia espressione ieri sera al Fantacalcio, quando ho visto il rigore di Vlahovic stamparsi sul palo. Ma secondo me, oddio, si può fare anche un minimo un discorso positivo sulla Roma? Io la butto lì. La Roma di Mourinho, secondo me...
Due giorni fa, sì.
Fa parte, credo faccia parte del percorso che oddio, che poi alla fine è il rendimento più o meno che stanno avendo anche Inter e Milan. cioè il Milan ha comunque appena pareggiato con la Salernitana, oramai lo
Sì, ha
sappiamo.
perso in casa col Sassuolo uguale.
Quindi cioè, è lì, secondo me, con la doppia competizione, Mourinho alla fine, per la rosa che ha, sta facendo un buon lavoro. Ecco, se devo dire chi sale, facciamo che sale
Sì. Molto.
Dybala, che sta letteralmente trascinando la squadra e niente.
Strano.
Un po' mi viene da piangere a pensare a quello che poteva essere con Lautaro, però le scelte sono state altre.
Ci sta comunque, si potrebbe fare un discorso in generale sulle romane. Lazio 49, Roma 47, lì con Inter Milan. E non stanno facendo così bene Lazio e Roma in un certo senso, eh. Cioè, sono squadre che veramente non hanno continuità. Quindi, bravi, bravi loro.
Sì, sono squadre un po' particolari, entrambe, però sì, cioè la Roma aveva preso 5 gol in casa fino a ieri sera, per cui cioè, la qualità del lavoro di Mourinho e Sarri, per quanto diverso, secondo me non può essere discussa, nel senso che la Roma non gioca particolarmente bene, a parte alcune partite, perché c'è una partita in cui la Roma va più aggressiva, in cui a me piace proprio da vedere giocare, tendenzialmente però accetta proprio dei modi di giocare diverso. Però intanto è lì, cioè è lì e ha più 5 sull'Atalanta, come la Lazio è a più 7, sono lì, se la stanno giocando, più di così, onestamente, cioè se uno dei due arriva quarta, hanno fatto assolutamente il loro dovere. In più, soprattutto la Roma in Europa sembra avere una marcia in più, poi ovviamente adesso uscirà giovedì contro la Sociedad, però sembra una squadra che ci crede anche in Europa e comunque se ti fai anche i quarti, le semifinali di Europa League quest'anno. È un signor percorso. La Lazio è ancora dentro in Coppa Italia? O è
No,
uscita?
Uscita con la
ci
Cremonese?
No, la Roma è uscita con la Cremonese di sicuro.
Lazio
Ah,
forse con la
ok.
Fiorentina? O con la no, con la Juventus?
Io la
Sì,
Coppa Italia
forse.
veramente non la seguo perché da
No, sono
Cagliaritano
sicuro
è
che
una
c'è
cosa inutile.
Inter-Juve e di
Beh,
là
c'è
c'è Inter
Inter Juve di là,
Cremonese.
Cremonese Fiorentina,
Sì.
esatto. Sì.
Quindi forse hai ragione tu che la
Sì.
Lazio è uscita con la Fiorentina. Può essere.
Infatti, sogniamo
Con la
tutti la
Juve, con la Juve.
Cremonese. Sogniamo tutti la Cremonese alle Final Four di Supercoppa oramai. Dalla
Bello,
Serie B,
magari,
tra
guarda.
l'altro,
dalla Serie B. Perché ormai penso che sia dalla Serie B. Tendenzialmente parlando.
Ma
No.
sì, sarebbe strano il contrario.
Sì, dai, cioè. Di base penso che stranamente la recessione è abbastanza scritta. In tutto ciò io avevo una cosa da dire, me la sono dimenticata tra le altre
Vai.
cose. No, me la sono dimenticata, è andata così. Adesso proverò a recuperarla nel mio team rankings.
In tutto ciò, giustamente, per fare un attimo un discorso generale sulla Serie A e magari paragone con anche campionati esteri.
Eccolo qua.
No, visto che su Twitter, magico mondo di Twitter, giustamente mi fa notare che Simagone è secondo in classifica con 8 sconfitte a marzo, 17 punti in trasferta e 30 gol subiti in 26 giornate. Cioè,
Un disastro.
fa ridere ma anche riflettere.
Serie As, ancora, lo ripeto.
Ma
Vabbè,
come fai a prendertela con un campionato che ha 7 squadre agli ottavi di Coppa Europea?
il
Questa
famoso culo delle competizioni europee.
è la verità
Davvero?
lì. Forse perché la tua squadra, Marco, è uscita ai gironi di queste competizioni europee e poi è uscita subito.
Pensavo stessi parlando del Cagliari che ha fatto what?
No, ti immagini il
No,
Cagliari in competizione europea con Luwumbo, bellissimo. Un
sì,
momento
tra
di
l'altro,
grande
credo.
calcio. No, mi è venuto in mente cosa devo lamentarmi comunque io. Ho il
Vai.
mio chi scende, ho il mio chi scende. Il mio chi scende creerà grossi scompensi fra di voi. Il mio chi scende è Gleison Bremer. Nel senso che, per quanto si stiano leggendo critiche, secondo me anche eccessive, sul giocatore, sul valore del giocatore, sul fatto che passare dal Torino alla Juventus non è così facile. In realtà non è facile passare da Juric ad Allegri, questo dobbiamo dirlo. Però onestamente non mi sta piacendo per determinate cose, nel senso che è vero che era cresciuto molto giocando centrale dei tre, nel terzetto brasiliano mi stava piacendo con Danilo e Alessandro Braccetti, in cui tra l'altro era anche portato a un compito molto fisico, perché gli altri due comunque non sono dei centrali, per cui lui aveva una zona di campo molto fisica da coprire, doveva comunque avere impatto quel punto di vista. Però va bene che ti hanno sposto Braccetto e hai fatto fatica, però ha preso un gol da Sanabria, tra l'altro da centrale lì, che proprio non mi è piaciuto. Non da lui, un gol in cui non ha avuto esplosività, non ha chiuso, un gol brutto da prendere, cioè un gol in cui proprio è l'errore del centrale. E poi onestamente ieri, cioè, va bene che sei Braccetto non è il tuo gusto preferito, però farti bruciare da Djuricic nei primi tre metri non è neanche esattamente la cosa più bella del mondo. Sul secondo gol diciamo che si può un po' più discutere, perché è vero che probabilmente l'uomo era suo, lo scarico per Djuricic, però diciamo che è molto, molto marginale, secondo me, come errore. La linea lì si abbassa, sono più centrocampista per chiudere quel buco, per cui non, da quel punto di vista no. Però devo dire che non mi sta facendo impazzire proprio nei dettagli, che è chiaro che non siano le prestazioni assolute, è un giocatore forte, però i dettagli non mi stanno piacendo troppo, me lo aspettavo più pronto onestamente.
Non so se vuole andare Jacopo, io vorrei rifletterci di più, perché in questo momento mi viene solo da parlare di Allegri, ma seriamente, cioè non per sfottere lui o cose simili, però faccio fatica a non dire che i limiti che aveva Bremer al Torino non sono minimamente migliorati, perché comunque è andato in un contesto in cui faceva fatica a migliorarli. Pensavo a banalmente anche l'uscita da dietro, che al Toro mi faceva pensare malino, però non conduce malaccio, magari qualche possibilità ce l'ha. In questo momento non ha fatto alcun miglioramento, ma è difficile che faccia miglioramenti in una squadra che non esce dal basso. E poi sì, qualche amnesia di troppo. Ieri per me il primo gol, non lo so, ci è andato leggero, è andato lento, sì. Non lo so, mi fanno arrabbiare meno quegli errori, cioè a me gli errori di lettura mi fanno incazzare molto. Gli errori dovuti a mancanza di esplosività o corpo messo male mi fanno incazzare un po' di meno. Però non so, non sta facendo bene come pensavo, questo sicuramente, questo è innegabile. Però, come dicevi all'inizio, si esagera anche con le critiche e ci si inventa errori che non ci sono spesso.
Sì, mi sembra che non stia facendo male complessivamente nella difesa in area. Secondo me in area alla fine non sta difendendo male, soprattutto negli aspetti appunto più fisici. Secondo me appunto sì, quando magari ci sono letture, un po' come dice Marco, ieri sera cos'è stato? Forse era il secondo gol, quello di Djuricic.
Sì.
O forse no, aspetta, non mi ricordo più se è il primo o il secondo, quello in cui non si è
sul comportato. Primo esce malissimo.
L'uscita male a centrocampo, secondo in area.
Ok, quello, esatto. Sì, diciamo che, commento a parte, considerando che ha voluto andare alla Juventus e non venire all'Inter, a me tutto sommato non va neanche così male. No, onesto, secondo me rimane probabilmente uno dei migliori tre difensori in Serie A, come valore, anche come, sì, oddio, potenziale. Parlare di potenziale ancora per Bremer insomma è un po' eccessivo, però è un giocatore che appunto messo centrale nei tre, l'impatto fisico che ha è come quello di Kim, per quello che mi riguarda. Probabilmente sì, non è così completo e a due non sarà mai un top. Però mi sento di dire che lo prenderei senza occhi chiusi, senza problemi. investendo comunque ancora cifre importanti.
Sì, a me viene da fare una riflessione che poi magari potremmo anche allargare con la mia famosa domanda, che anche oggi riuscirò a fare molto a stento, però sui difensori centrali. Cioè, voi vedete in Serie A un difensore centrale che sia veramente forte in senso assoluto a prescindere dal contesto? Perché, mi spiego, a me sembra che siano 2-3 anni, anzi ormai questo è il terzo anno, che il miglior difensore del Serie A è quello della squadra che vincerà il campionato. Cioè, 3 anni fa probabilmente il miglior difensore in Serie A era De Vrij, se non De Vrij era Skriniar, e se non era Skriniar probabilmente era Bastoni. L'anno scorso votare Tomori probabilmente era più... votare Tomori era più che onesto, Bremer era un altro che ci stava assolutamente, Martino ha fatto molto bene l'anno scorso, e quest'anno penso che sia unanime vedere Kim come il miglior centrale della Serie A. Spalletti lo dice perché è il suo giocatore, ma ha ragione, cioè ci sta, quest'anno il migliore rendimento è Kim. Per cui vi chiedo, questo chiaramente non è... Non è un caso, nel senso che se la squadra tiene, se la squadra regge, se la squadra trova un modo di difendere, poi ne beneficiano tutti, però mi sembra anche che non ci sia in Serie A al momento un difensore che sia in grado di reggere gli errori che fa la squadra. Abbiamo visto Acerbi che ha fatto delle grandi partite, ma poi può andare in difficoltà molto facilmente, ha fatto super fatica come con Zola, anche perché è stato solo, questa è una cosa che si chiede spesso adesso ai difensori, è abbastanza normale per una grande squadra. Però in Serie A non c'è un difensore insomma, in grado di essere lui il sistema difensivo, come poteva essere magari qualche anno fa Van Dijk l'ha fatto a Liverpool. In Serie A io non vedo un giocatore onestamente di quel livello. L'ultimo che mi ricordo recente così è, non in Serie A, ma è Sergio Ramos, che in certe partite lo vedi proprio che difende da solo. L'andata col Bayern per me ha difeso da solo Sergio Ramos.
Secondo me, per certi versi, sì, no, vabbè, no, stavo dicendo Bremer ha quelle caratteristiche lì, però in realtà, appunto, non è così completo.
Forse Koulibaly era l'ultimo.
Sì, l'ultimo è stato Koulibaly, secondo me.
Facendo fatica tra l'altro in Premier, si sta riprendendo adesso.
Sì, adesso
la centrale di Premier sta facendo fatica. Sì, francamente, anche a me non viene in mente nessuno. Cioè, è difficile anche astrarre Kim dal contesto perché non lo conosciamo. È il primo anno che lo vediamo giocare, sta dominando, però non riesco a immaginarmi il suo impatto in una squadra diversa, in una squadra che fa più fatica. Quindi, francamente, non mi viene in mente nessuno. Per certe cose può essere Bremer, ma appunto ha delle pecche troppo grandi. E i migliori difensori del mondo oggi sono gli Upamecano, quindi dei difensori che in uscita palla sono di altissimo livello, che sanno difendere a 50 metri dalla porta, che ti sanno andare addosso, che sanno correre all'indietro. E in Serie A uno che faccia tutte queste cose secondo me non c'è. Potrebbe essere un po' Kim, però boh. No, non a quei livelli ovviamente, per quanto il rendimento sia quello, da top al mondo in questo momento. Però non so se anche l'anno prossimo farà una stagione di questo tipo.
Stavo pensando se è più eventualmente associabile ad un Guardiol, però no, secondo me no.
Vorrei vederlo un po' sullo stretto, se... però per ora non ha in realtà mai dato segni di cedimento, per cui... vedremo. Al momento sicuramente il rendimento è da super top. In realtà, dicendo poi Macano, mi ha fatto venire in mente una cosa, che il difensore top in Serie A ce l'avevamo,
esatto,
e l'abbiamo mandato in Bundesliga in
appunto nel discorso Bremer volevo dire, abbiamo fatto sembrare De Ligt un difensore mediocre, diciamo che da questo punto di vista mi sento dire che allora pure Bremer non è che... Non prenderei questa stagione come esempio perfetto di quello che ha il suo valore assoluto, diciamo.
No, ma tra l'altro l'idea della puntata chi sale chi scende non ha niente a che vedere con i valori assoluti, ovviamente, si parla di momenti, cioè. Anzi, più il calcio andrà sul lato atletico e fisico, più ci saranno su e giù continui, anche fra una stagione e l'altra, perché, come ho avuto modo di dire diverse volte, non mi stupirebbe se il Napoli l'anno prossimo farà 15-20 punti in meno di quest'anno, perché dipende molto da come approcci la stagione, da come ci arrivi, da quanti infortuni hai. Pensate al Napoli l'anno scorso, ha avuto diversi problemi, l'Inter quest'anno non ha avuto Brozovic e Lukaku, ci sono mille evenienze. Tutto questo,
sì, comunque,
detto...
Comunque, vai. O per concludere il tema sui difensori, o che hanno avuto appunto successo in Serie A negli ultimi anni, o super dominio fisico e atletico, quindi penso più ai Koulibaly, ai Bremer, piuttosto che ai Kim, oppure super intelligenza tattica nelle letture, magari supportato da un compagno atletico, più atletico e fisico, ma che magari pecca nelle letture un po' stravagante nelle uscite, negli anticipi magari alti. Quindi penso più magari ai Kier, che ha fatto un'annata anche lui straordinaria, sia 2 anni fa che l'anno scorso. Oddio no, l'anno scorso forse un po' meno,
sì, però
2 anni fa,
però in realtà sì, 2 anni fa, esatto, fino all'infortunio comunque giù una signora stagione.
Sì, però è più l'anno dello scudetto dell'Inter che aveva fatto una sì, signora stagione.
Sì, lì era
Penso a De Vrij con Conte, piuttosto che mi ricordo ancora di Albiol, forse col primo Koulibaly era.
Sì, con Koulibaly. Beh, Bonucci, quindi, Federico Fazio.
Bonucci, esatto. Cioè alla fine mi sento di dire che quelli che arrivano a competere come miglior difensore a fine anno sono questi due qua.
Sì, col primo, col secondo, che secondo me è bello che è andato.
Sì, sta sparendo. A meno che non difendi a tre, ti serve il centrale leader di sì. Letture.
Ma comunque fai fatica, quel centrale lì ormai, sì. Ormai è il centrale gasperiniano alla Schurz, alla Romero, che deve andare a prendere la punta.
Ma esatto, poi alla fine il centrale gasperiniano dei tre è diventato quasi quello più aggressivo del terzetto, quindi... Infatti non capisco perché non giochi più Okoli, che secondo me...
Che è successo? No!
No!
Solo per dirlo.
No!
È tremendo.
Ha cessato un po'.
Non è vero.
Troppi errori.
Sì.
Gravi.
Troppi errori. Ma... Sì, ma ha segato pure Demirale, Gasperini. Ormai gioca solo perché si rompono gli altri. Comunque, tra l'altro, ci siamo dimenticati di Chiellini, che in realtà era uno che dominava, e come, per entrambi i motivi, tra l'altro.
Cioè, esatto.
Sì, lui era l'incrocio, perfetto.
Sì, molto forte. Qui ho un tema, decidete voi come affrontarlo. Non so come affrontarlo, in realtà potremmo affrontarlo anche come gioco, poi magari lo approfondiamo le prossime volte, che è un tema però interessante, che ha mille sfaccettature, però è... A me spesso capita di non sapere come valutare un giocatore, come valutare una squadra, e fare riferimento al concetto di questa squadra è di quel giocatore, cioè è modellata intorno a quel giocatore, si muove secondo quel giocatore, è incredibilmente influenzata da quel giocatore. Per me spesso questo è anche uno step che deve fare il giocatore stesso proprio per raggiungere un livello superiore, no? Mi spiego, per esempio, l'abbiamo parlato prima, il Milan in questo momento col 3-5-2, 3-4-2-1, quello che è la squadra di Theo Hernandez. Cioè è la squadra che, se si sveglia mai Theo Hernandez all'influenza, è un disastro. Cioè questa squadra non può stare in campo. L'Inter, secondo me, è la squadra che quest'anno ha avuto di più questo problema, perché se voi avete un minimo, forse anche ascoltato un paio di puntate nostre quest'estate, Inzaghi stava preparando completamente l'Inter a essere la squadra di Lukaku. tantissime ricezioni, ma si sta vedendo adesso che gioca tantissime ricezioni profonde, lo cercano tantissimo, anche l'uscita bassa spesso è fatta per liberare quello spazietto di campo per servire le punte, cosa che tra l'altro Marco ci aveva anche fatto vedere come si poteva fare in maniera grafica su una lavagnetta su Twitter, però l'Inter cerca tantissimo quella cosa lì e cerca gli esterni per crossare per Lukaku. Per fare un esempio, l'anno scorso me Lorenzo Pellegrini ha fatto quel salto in avanti perché la Roma era la squadra di Lorenzo Pellegrini, quest'anno la Roma è la squadra di Paolo Dybala e infatti Pellegrini sta rendendo, secondo me, molto molto meno, un po' cacciacchi fisici, un po' non è più la sua squadra, non gira più per lui, ma gira per Dybala, motivo anche perché Zaniolo ha fatto super fatica quest'anno. Per cui, non so, voi ci pensate mai, ci avete mai fatto, ci date importanza, che giocatore secondo voi un po' a sorpresa magari è la squadra sua, nonostante magari il giocatore più rinomato sia un altro? Credo che lo scorso episodio abbiamo parlato, forse su Twitch abbiamo detto di chi è il Napoli come squadra, per aprire l'argomento, però ci sono un sacco di squadre, un sacco di giocatori, un sacco di sfaccettature di questo tema.
Allora, io di solito faccio un po' fatica ad approcciare in questo modo perché tendo ad avere più un approccio, per così dire, olistico, per usare una bella parola, cioè più collettivo, perché vabbè, sono appassionato di tattica, quindi l'impatto del singolo lo noto meno, però a volte ti rendi conto di quanto sia evidente. Cioè, faccio un riferimento fuori Serie A, penso al Barcellona con Pedri, il Barcellona senza Pedri, una delle squadre più forti del mondo, l'altra è una squadra che vince a culo in questo momento. Quindi sì, è una prospettiva interessante, anche perché ti permette di capire quanto poi quel giocatore che è il leader, il simbolo, riesce a fare quel passo in più. Hai citato il Milan con Theo Hernandez, a me verrebbe da dire che l'uomo simbolo è Maignan, in realtà, per quanto potrebbe essere un po' un'esagerazione in quanto il portiere, quindi per forza ha un impatto minore sul campo, però mi verrebbe da dire lui. Però su tante altre squadre faccio un po' di fatica a individuarlo, sinceramente. Cioè, se penso alla Serie A, penso, vabbè, la Roma di Bale, detto. Le altre non so. Cioè, l'Inter, vuoi dire Stellautaro?
Una so, guarda, sono andato a riprendere la classifica apposta per riguardarle tutte, pensarci, il Lecce di Strefezza.
Poco, ma sicuro.
Il Lecce di Strefezza.
Non di Baschirotto?
E su
di Hjulmand?
No, perché alla fine, quando non gira Strefezza davanti, non segnano manco per sbaglio.
Sì, questo ci sta effettivamente, ma è anche normale per le piccole, se hai un giocatore a cui ti puoi affidare così tanto. Sassuolo di Berardi anche, potremmo dire, alla fine, considerando quello che dicevamo prima, quanto fatica hanno fatto senza Berardi. Per le piccole è forse più semplice rispetto a una grande, no?
Sì, è più, anche sì, perché soprattutto per le piccole diciamo che spesso il leader tecnico poi è anche, cioè per esempio l'Udinese senza De Lofeu ha perso tre quarti del suo valore offensivo.
Sì, molto più prevedibile.
Sì, adesso dipende molto da Pereira chiaramente, perché è il giocatore che poi gli può
dare. Infatti l'ha messo centrale di nuovo. L'ha rimesso centrale perché gli serviva di nuovo centrale.
Si è obbligato.
Però non so. Vabbè, per forza, cioè, è stato anche un po' forzato, secondo me, Pereira esterno, tutte quelle partite.
Ti dirò, a me piaceva molto. Anch'io ho avuto qualche dubbio, però secondo me funzionava bene alla fine, con tutto l'asse con Becao e tutto.
L'asse con Becao funzionava bene, anche, però non faceva il quinto. Cioè.
Sì, chiaro, è un quinto finto.
È che secondo me era sostenibile a inizio anno, quando girava tutto bene e quando onestamente andava anche proprio ad un ritmo decisamente più alto rispetto agli avversari, l'Udinese. Perché mi ricordo la partita con l'Inter, mi ricordo la partita, se non sbaglio, con la Roma. Se l'aveva vinto addirittura 3-4-0, una roba folle.
Sì, con la Roma 4-0.
E quindi, cioè, insomma, era sostenibile in quel momento, che c'era Becao che da quella parte era veramente diventato, sembrava il miglior terzo di tutto il campionato.
Lo è ancora,
dici?
No, beh, Danilo
sì. Vabbè, sì, Danilo è forte, forte, forte. Però tornando
ecco,
al discorso
la Juventus
del singolo,
la Juventus è la squadra di Danilo.
Boh, a me verrebbe da dirti di Maria per come l'ha imposta Allegri alla fine.
Sì. No, sì, emotivamente di Danilo, però poi tecnicamente è la squadra di Maria. Che è anche un po' il problema di Vlahovic, che chiaramente non riesce a dare la sua impronta. Però, per esempio, questo tema è interessante. Poi, cioè, io rispetto a Marco, sono anche a me chiaramente la tattica piace, perché è fondamentale, senza non puoi andare da nessuna parte. Però io gradisco molto anche l'aspetto più legato al singolo, ai giocatori. Per esempio, a me fa impazzire vedere l'Empoli, perché in questo momento Baldanzi ha totalmente preso in mano l'Empoli. Cioè, un conto è essere un giocatore forte, talentuoso, interessante, come in Serie A ce ne sono tanti, anche molto forti. Per esempio Caprari è un giocatore, secondo me, molto forte, molto valido. Il Bologna, Orsolini, che è un altro giocatore molto interessante, sta facendo molto bene. Ma Baldanzi, secondo me, in questo momento è un'altra cosa. Baldanzi ha convinto i compagni di essere l'incrocio fra Dybala e Messi, e gli danno la palla ogni azione. Cioè, letteralmente la palla passa solo da lui per tutte le azioni offensive. È lui che calcia, è lui che batte le punizioni, è lui che fa i filtranti, è lui che si abbassa a giocare. Personalità, ma è proprio, a me, vedere i compagni che si fidano di un ragazzo del 2003, può essere?
Mm-hmm. Sì, sì.
Sì, 2003.
Cioè, a me fa impressione, comunque è un ragazzo che deve fare 20 anni quest'anno, è totalmente il leader dell'Empoli da questo punto di vista, e l'allenatore ha secondato la cosa. Cioè, in questo momento, prima al 60esimo lo toglieva, ormai non lo toglie più. È, per favore, segna, perché sennò non pareggiamo più. Secondo me questo è molto divertente. Per me Baldanzi è un giocatore veramente interessante, visto anche l'impatto che ha avuto sui compagni.
E quanto può avere anche però il contesto tattico un impatto su questa cosa qua? Nel senso, una squadra piccola che gira col 4-3-1-2, quanto ha bisogno di un trequartista che poi riunisca i reparti, trovi il passaggio filtrante? Cioè, anche quello c'entra tanto, eh.
Come l'aria,
lo
come
sposti l'aria, cioè. 10 metri più a sinistra, 10 metri più avanti, magari non ha lo stesso impatto, per quanto sia tanta roba, eh? Tanta roba. Tu vedi, per quello faccio sempre fatica a togliere il contesto.
È faticoso ed è anche difficile, nel senso che secondo me è interessante anche per capire quanto un giocatore può poi essere scalabile da un'altra parte. Esempio, mm-hmm. classico che ho sempre fatto l'anno scorso, a me Lorenzo Pellegrini piaceva tantissimo. Però se devi stilare una top 10 giocatori di Serie A, nonostante Pellegrini fosse ampiamente per rendimento dentro, per me non era mai dentro, perché Pellegrini, se lo metti, faccio un esempio, all'Inter l'anno scorso non gioca, perché non ha il passo di Calhanoglu e Barella, perché non può stare in campo, non pressa, non è un comprimario, è un giocatore, ma lo vedi quest'anno, cioè quest'anno la Roma con o senza è abbastanza uguale, secondo me, non vedo questa grande differenza con o senza Pellegrini. Mm-hmm. Con o senza Dybala ti cambia la squadra.
Sì, anzi, di Baldanzi, forse meglio senza. Di Baldanzi, ecco. Io l'unica cosa che, cioè, non è tanto un dubbio, una perplessità che ho, ma è più anche proprio un pensiero in ottica sviluppo futuro. Mi sembra molto uno che sta molto, no, ma al di là dell'aspetto fisico, però sta molto appunto nelle zone centrali di campo. Non mi sembra uno che si allarga mai tantissimo, riceve praticamente sempre in zone del campo che spesso, come dire, si svuotano e si riempiono in maniera continua e dinamica, diciamo. Cioè avere un giocatore che riceve sempre palla tra i piedi, palla sui piedi, nella tre quarti avversaria, sembra quasi un tabù. Cioè,
sì, è anacronistica come cosa, però
esatto.
Se lo trovi è oro, eh.
No, penso a qual è il contesto migliore in cui si potrebbe trovare per rendere al massimo.
Manchester City. no, però, per esempio, per dirne una, secondo me è un giocatore che fa molto bene una cosa che fa molto bene anche Brahim Diaz.
cioè... stavo pensando al Milan, esatto, anch'io adesso.
Anch'io ho pensato al Milan.
Perché alla fine, cioè, Brian Diaz, quando è in condizione, cosa che non è sempre, in condizione mentale e fisica, è molto bravo in quello. Cioè, ti dà sempre superiorità in tutte le zone del campo, perché lui si mette alle spalle dell'uomo che esce dalla pressione, e a quel punto è una soluzione. A me Baldanzi piace un bozzo. Lo vorrei pure lui.
È molto forte. Lautaro.
Sì, il problema di questi giocatori oggi è che se non sono veramente top, è un problema.
Sì.
Cioè, devono essere proprio quelli su cui costruisci la squadra, perché altrimenti uno che riceve solo sui piedi e non si muove troppo senza palla diventa problematico. Il calcio oggi richiede movimento continuo senza palla, tacco profondità, fluidità, uno che sta lì.
Ah, poi anche così brevilineo, poi...
Ah, esatto. Problema in più.
Quante stagioni da top 10 al mondo ha fatto Sneijder in carriera? Una?
Quella che è valsa,
sì. Tutto.
Una, però gli è valsa la carriera intera.
No, anche 13 anni fa.
Sì, no, 13 anni fa, però già allora era un giocatore che non esisteva, cioè un trequartista così puro, secondo me erano già morti. Io non me ne ricordo onestamente di così puri, perché era già il periodo che il trequartista era un po' più muscolare, cioè
incursore. Lampard. Sì, incursore.
Sì, erano già gli incursori.
Mm-hmm.
Sto pensando altri
Nocerino.
Sì, vabbè, il Milan di Allegri ha fatto scuola in quel senso lì in Italia, senza dubbio.
Palletti, Allegri, sì. No.
Però mi sembrava più fattibile, sì, per Rotta, effettivamente, ancora prima di quel Milan lì. Però non so, io penso anche già a Dybala è quel giocatore lì a un livello altissimo, ma nonostante tutto forse non abbastanza alto. Vabbè, è arrivato in finale di Champions con la Juventus, quindi forse non è l'esempio migliore. Dai.
Sì, Dybala secondo me è 10 metri più avanti. Cioè
e paradossalmente sì, anche 5-6 centimetri più alto, probabilmente, se non 10.
Non so, non capisco niente di altezza, può essere.
No, sì.
Sì, lo sappiamo che non capisci niente.
No, Baldanzi però è basso per davvero.
Sì, secondo me è alto quanto Brahim Diaz, siamo sotto 1,65 m, secondo me. Su internet dicono un sacco di cazzate, però perché tipo Brahim Diaz è 1,70 su internet, ma secondo me è 1,63, esagerando.
Anche Baldanzi è 1,70, sì. Beh, comunque è poco, dai.
Dai, non lo è mai, per me non è manco 1,65. Lo vedo più piccolino lui, ma fu più tanto.
Dybala Wikipedia lo mette 1,77, quindi comunque la proporzione.
Cioè, un match... No, per me
no, ma che fosse, però, che fosse attorno al 1,75 m, cioè lo pensavo.
Sì, anche secondo me, tipo 1,73 m avrei detto.
Ok, allora dobbiamo finire queste squadre, almeno quelle un po' più interessanti. È vero, ma
ti dirò, cioè stiamo andando avanti da un po', eh.
Sì, infatti.
No, abbiamo finito. Vi giuro che
finiamo. Finiamo allora.
No, ma cioè, voglio solo il vostro nome. Vabbè, il Napoli abbiamo già detto, non lo rifacciamo. L'Inter, vi lasciamo col dubbio se è quella di Lukaku o di Lautaro. O di Brozovic.
Marella.
No. La Lazio di chi è?
Non lo so, ci ho pensato anch'io.
Felipe Anderson.
So. Ti avrei detto di Cataldi, io per ormai non gioca più.
Felipe Anderson.
Non lo so.
Forse è la squadra di Zaccagni, sai che non lo so, onestamente. È la squadra di Sarri, no?
Sì, il solito
non è neanche la squadra di
più collettivo.
Felipe Anderson, dai.
È una squadra di sinistra la Lazio. Pensa un po' cosa mi tocca di
ecco. Dillo allo Tito. Il Milan,
dai, io vado con la mia
Shard Ketelaere
Messia,
però di Ketelaere nel 3-4-2-1, occhio.
Occhio che manco gioca.
Vabbè, questo è colpa di
per
più.
Me è Maignan. Per me è Maignan.
Maignan. Okay. No, per me resta Teo.
Ci sta.
No, ma sta bene, Teo cambia faccia. Vabbè, la Roma non c'è discussione.
Paolino.
L'Atalanta? Vabbè, Lukman.
Non è proprio informissimo in questo periodo, però.
No.
Anche l'Atalanta mi sembra più collettivo che uno solo.
Continuo a pensare che se sta bene è più forte Cook Miners.
Sì, forse è più la squadra di Cup Miners per il modo di. Per come esce la palla, forse sì. Che a tutto sommato le azioni passano da lì. Ci sta. Vabbè, la Juve abbiamo detto. Il Torino per me è la squadra di Schurs.
Bello. Agri. Mi piace.
Per me di Ricci.
Cazzo. Bella.
No, per me no, per me è di Schurs,
Mi sono dimenticato di Ricci perché è rotto.
però bello.
Potevi parlare anche di Ilic, che anche lui è arrivato e subito
Ilic
a
bene.
pieno
Ilic.
regime.
Ilic bene. Il problema è che infatti io non vedo più Ricci. Per me giocano Ilic e Linetti.
Ma va, no, ma ti pare?
Come domenica. Li
No, ma
vede
va.
bene. Li vede bene. Ricci è entrato dalla panchina.
Perché è appena rientrato dall'infortunio.
Ma Linetti e Ilic combinano benino, secondo me. Poi chi è che abbiamo? Bologna, Udine. Bologna?
Bologna anche per me è più un collettivo, perché in questo momento Arnautovic non c'è e stanno giocando tutti senza
Orsolini,
Arnautovic.
Orsolini barra Arnautovic. Cioè,
Però
secondo me
non lo
Orsolini se
so,
l'è
ci
presa
sono un po'.
in mano offensivamente la squadra.
Cioè, sì, anche perché è l'unico che ha lo spunto poi, eh. Però tutto il
Più
lavoro che
che altro
facevano prima.
perché Zirkzee in questo momento sta giocando bene. Ecco, lui è uno che sale sicuramente, però fa un po' fatica a segnare, cioè fa fatica a crearsi le occasioni. È molto bravo a
Detto che
crearle
se
per gli altri.
prendiamo la partita con la Lazio, manca Orsolini, gioca Ebischer largo, tutt'altra roba come
Sì,
caratteristica.
questo è vero, però secondo me è. Non lo so, almeno contro l'Inter era più la squadra di Dominguez, onestamente, però.
Si è fatto male,
Però
quindi. C'è
anche lì in mezzo non lo so, cioè,
un'anima Dominguez. C'è un motore spaventoso.
ho visto giocare molto bene anche gente tipo Moro. Cioè,
Scouten molto bene. Scouten
Scouten.
molto bene. Molto bene.
Sì,
Non lo so.
Ferguson.
Ferguson, bell'incursore,
Ferguson è un
sì.
bel incursore, esatto.
Vabbè, decima è l'Udinese, ci fermiamo al decimo posto perché delle altre non ce ne frega niente. L'Udinese di chi è? La squadra di? Boh, non è più quella di De Olofeu, quindi di chi è?
In questo momento di nessuno, visto che ne hanno vinto due nelle ultime 18, mi sa.
Allora, le ultime giornate l'ho visto bene, cioè sta tornando ai livelli di inizio anno dell'anno scorso ed è Udogi. È tornato ad essere impattante dal punto di vista offensivo.
Ecco, però questo è
Solo perché ce l'hai al
interessante.
fante.
No, secondo me è impattante, però ancora non è il leader. Cioè, non è la sua squadra ancora. Però, ecco, se fa questo step qua, che diventa la sua squadra, è uno step importante. Anche perché per il ruolo che ha non è facile, non tocca tanti palloni. Però sarebbe interessante vederlo un po' più gestore anche della palla.
Se no, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Non abbiamo parlato di Frattesi. Diciamo che Wallace è un perno dell'Udinese. E quindi Ross è
Bravo,
contento.
Casimiro.
Cip
Casimiro rotondo.
Casemiro secondo Ross.
Ma che non ci vai lontanissimo, eh? Wallace,
No,
giocando molto bene
ma
quest'anno.
Wallace credo che sia. Cioè, secondo me, non è mai stato tolto dal campo. A naso.
No, no, non lo leva mai, non lo leva mai. C'è anche ragione. Vabbè, ascolta, io dopo Wallace direi che siamo giunti al capolì.
Grande
Ragazzi,
Wallace.
grandissimo.
Ci
Grazie a
siamo
voi,
schiantati.
questo varietà Serie A si è schiantato sull'Udinese, sul corpo di Wallace, come tra l'altro si schiantano tutti i giocatori avversari. Non possiamo che chiudere così. Perfetto, ragazzi. Buonanotte.
Ciao a tutti.
Grazie. Buonanotte, ciao a tutti.